Modem.
Ad oggi in città rimangono circa 100.000 persone. Fino al 24 febbraio c'erano 220.000 abitanti. La popolazione è preoccupata. I militari russi dichiarano che verranno a liberare le città. Kramatorsk è una delle città sulla lista della Russia, però qui non devono liberare nessuno. Gli abitanti vivono benissimo sotto il governo dell'Ucraina. Il rischio che i soldati russi arrivino c'è davvero e gli abitanti temono che possano iniziare i combattimenti anche qui. Stiamo lavorando per recuperare cibo, acqua e medicinali. Dobbiamo garantire le scorte necessarie a chi rimarrà bloccato in città. Sappiamo che saremo circondati dalle forze russe e che un giorno non si potrà più accedere a Kramatorsk. Al momento, questo è il nostro compito principale.
Le parole del sindaco di Kramatorsk nella nostra copertina curata da Emiliano Boss. Kramatorsk, la città dove una bomba a grappolo ha provocato pochi giorni fa 52 morti davanti alla stazione ferroviaria. Le parole del sindaco risalgono al giorno prima di questo episodio. Kramatorsk, una delle località del Donbass che si preparano a resistere all'apparentemente imminente offensiva militare russa, quell'attacco finale di cui sentiamo parlare oramai da alcuni giorni e con il quale i russi vorrebbero prendere il controllo integrale di questa regione orientale del paese, che ospita le due repubbliche secessioniste di Donetsk e di Lugansk, incassando un bottino forse sufficiente per Mosca per tornare a sedersi al tavolo delle trattative e negoziare una pace da una posizione di forza. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Franco Cristini al microfono, Emiliano Bossi in regia, alla regia tecnica abbiamo Enea Ponzio. Che cosa dire allora di questa annunciata offensiva finale, come comprenderla, come spiegare o rispiegare, perché il momento è forse opportuno per farlo, la questione del Donbass, questa regione confinante con la Russia, diventa dal 2014, dopo le proteste di Euromaidan e la caduta del presidente filorusso Yanukovych, teatro delle spinte separatiste prorusse e nella quale in un certo senso è iniziata la guerra a cui stiamo assistendo. Nel Donbass si combatte infatti non dal 20 febbraio ma oramai da 8 anni. Ecco, quello che vorremmo capire quest'oggi ruota attorno a queste domande. Allora lasciamo spazio ai nostri ospiti da Dnipro, appena fuori dal Donbass, in Ucraina. Abbiamo al telefono Cristiano Tinazzi, giornalista freelance, tra l'altro è lui che aveva raccolto queste dichiarazioni del sindaco di Kramatorsk. Dunque Tinazzi, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Ecco, Cristiano Tinazzi, sei in Ucraina ormai da più di 2 mesi, ci aiuti a seguire l'invasione scatenata da Vladimir Putin. Parliamo di questa, magari di questa offensiva finale russa annunciata, attesa. Ecco, a che punto siamo? Si legge che in pratica è già cominciata.
I russi stanno spingendo a nord nella città, verso la città di Severodonetsk e Lysychansk. Idium è stata conquistata nei giorni scorsi. Ci sono forti combattimenti in quella zona, soprattutto nel nord del Donbass, ma stanno cercando di rompere la cosiddetta contact line, che sono questi 450 chilometri di linea difensiva che ormai da 8 anni vede combattere le due forze, i gruppi separatisti supportati dai russi e il governo ucraino. Tutto si gioca lì, si gioca in questa resistenza, perché se riuscissero in qualche modo a rompere le linee difensive anche a sud, ad Avdiivka, Marinka e in altre località, potrebbero in qualche modo chiudere a tenaglia la regione del Donbass, che è quella amministrativa, che quindi comprende anche le città di Slovyansk e Kramatorsk, che sono città importanti. Kramatorsk in qualche modo ha sostituito come capoluogo regionale Donetsk, che è da sotto controllo dei separatisti dal 2014.
Sì.
E quindi questo sarebbe un successo importante per Putin, perché era quello anche nei suoi intenti iniziali, almeno nei discorsi che aveva fatto all'inizio, quello di prendersi, diciamo, la regione amministrativa storica del Donbass, perché con la scusa della difesa della popolazione di lingua russa, cosa che poi non è neanche molto, molto chiara questa, nel senso che...
Ecco, appunto, a questo sì. proposito, Cristiano Tinazzi, perché sì. Putin nella sua narrazione, nella sua retorica, ha sempre parlato di liberazione, lo sappiamo, il Donbass dunque è terra di separatisti filorussi, oggi divisa, ce n'è una parte controllata dai separatisti, una parte controllata ancora da Kiev. Noi nella nostra copertina abbiamo sentito il sindaco di Kramatorsk dirci che nella sua città nessuno chiede di staccarsi dall'Ucraina. Allora, quanto le idee separatiste sono oggi presenti, e penso in particolare alla popolazione di queste zone del Donbass che sono ancora controllate dalle forze ucraine?
Beh, c'è una forte narrativa, come dicevate in studio, che in qualche modo ha anche condizionato gli abitanti stessi della regione. La percezione che si aveva nel 2014 appunto era quella, soprattutto presente nelle persone più anziane, che avevano in qualche modo vissuto l'Unione Sovietica, e quindi un tempo che era stato chiuso nel 91, e in una parte, diciamo, minoritaria di persone che in qualche modo cercavano di avere una rivincita anche sociale. Bisogna ricordare che questa è una zona fortemente depressa dell'Ucraina, una zona dove sono presenti industrie primarie, ma molte sono dismesse, quindi c'è una forte disoccupazione, le infrastrutture sono carenti. Quindi in qualche modo l'idea che si era creata all'inizio era che, congiungendosi alla Russia, avendo già un legame storico molto forte, in qualche modo le condizioni anche di vita degli abitanti sarebbero cambiate. Questa percezione è cambiata nel corso degli 8 anni. Ovviamente Kramatorsk c'è ancora una minoranza, sicuramente ci sarà una minoranza che in qualche modo guarda alla Russia con simpatia, ma questa percezione è cambiata solo per il fatto che più della metà della popolazione se n'è andata e se ne continuano ad andare, perché le persone in qualche modo cercano una via di fuga. Solo ieri sentivo i volontari a Kramatorsk che stavano organizzando pullman per la fuga di persone, perché la stazione adesso non viene più utilizzata, le persone hanno paura ad andare in stazione anche a Slaviansk. Quindi
questa fuga di civili è ancora in corso, le città non si sono svuotate, cioè di gente ce n'è ancora, anche se sentivamo appunto il sindaco dire che per esempio a Kramatorsk la popolazione si è praticamente dimezzata.
Sì, tanti non vanno via perché non sanno neanche dove andare, non hanno neanche le capacità economiche per muoversi, e poi ci sono molte persone anziane, per cui non c'è possibilità per loro di muoversi, e l'unica è restare, ma è proprio una condizione fatalista, nel senso che sanno che se i russi arriveranno scoppierà una battaglia, quindi la città verrà colpita pesantemente, e come è successo a Mariupol e in altre località, quindi è un conteggio verso una sorte che in qualche modo è segnata, perché comunque i russi tenteranno con ogni mezzo di arrivare a prendere queste due città, anche a costo di distruggerle. Quindi
Ancora una parola, Cristiano Tinazzi, poi ti lascio andare. La situazione Mariupol, città strategica oramai quasi conquistata, leggiamo nelle agenzie, i separatisti filorussi avrebbero preso il controllo totale del porto, il sindaco della città parla di 10.000 civili uccisi. Che cosa ci puoi dire tu di quello che sta succedendo a Mariupol in queste ore?
Le notizie sono frammentarie, c'è possibilità di parlare con gli abitanti ancora sul posto, perché i russi in pratica hanno tagliato tutte le linee di comunicazione, anche di telefonia con l'Ucraina, ma hanno distribuito carte russe, dei sim russe, quindi gli abitanti in qualche modo riescono a comunicare con i parenti che sono scappati o sono da altre parti, e la situazione è quella di assoluta precarietà, non sanno cosa può succedere. Ormai ci sono solo gli ultimi sacchi di resistenza nella zona dell'acciaieria, ma le ultime notizie dicono anche che hanno finito le munizioni, quindi
sì, a questo proposito si parlava anche di notizie, insomma, di fake news, quindi non si sa bene quale sia effettivamente la situazione, meno per quanto concerne i soldati ancora presenti in queste acciaierie. Cristiano Tinazzi, io ti ringrazio veramente per quello che ci hai detto finora, ti lascio continuare con le tue attività giornalistiche. Grazie di nuovo, Cristiano Tinazzi, buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
Stefano Grazioli, giornalista e analista, un un altro ospite che abbiamo con noi, lo sentiamo spesso nei nostri radiogiornali, da anni segue da vicino le vicissitudini ucraine, e con noi abbiamo anche Giulia Lami, professoressa ordinaria di storia dell'Europa orientale all'Università degli Studi di Milano in Italia, e tra chi la storia dell'Ucraina la conosce molto bene. Io saluto entrambi, che proseguiamo la nostra discussione con loro, e comincerei con la professoressa Giulia Lami. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ecco, professoressa, entriamo subito nel merito. La guerra, dunque, si dice, è iniziata sostanzialmente lì, nel Donbass, nel 2014. Forse, chissà, si concluderà anche lì. Il Donbass per la Russia di Putin è, si dice, un fronte altamente simbolico. Cristiano Tinazzi ce n'è già detto qualcosa. Lei vuole spiegarci che cos'è il Donbass per Vladimir Putin?
Ecco, ma che sia altamente simbolico non so, certo è altamente strategico. Ed è diventato importante perché è lì che è iniziata la destabilizzazione in fondo dell'Ucraina. Il primo passo è stata la Crimea, perché se vi ricordate fu una storia piuttosto strana, adesso chiarissima, ma allora sembrò che dei soldati invisibili senza mostrine fossero arrivati in Crimea. Dall'oggi al domani si organizzava sventolavano le bandiere prorusse, si organizzava un referendum mai riconosciuto dagli osservatori internazionali, e a gran voce la Crimea entrava nella Russia. Immediatamente rispondevano questi separatisti del Donbass, e lì iniziava un confronto anche col governo ucraino, perché inizialmente sembravano le due città. Poi, secondo quello che dicono gli osservatori, che era anche chiaro da quello che ha detto l'ottimo Tinelli, è iniziata una guerra ibrida, quella che si dice un conflitto a bassa intensità, che sono in fondo delle ipocrisie. Vuol dire che qualcuno entra in quel territorio, che vi sono anche dei militari non censiti, che vi sono degli appoggi anche strategici o di armi importanti in momenti cruciali. Dall'altra parte il governo, che ha cercato di riprendere le repubbliche, diciamo così, e in mezzo la povera popolazione, perché quella va sempre di mezzo a seconda delle linee di confine, dei percorsi, dei colpi tirati da una parte e dall'altra, molto spesso persone che non sanno nemmeno dove andare. Ed è vero che il problema grosso è il fatto che il Donbass storicamente, e lì ci può essere una rivendicazione se vuole simbolica, nel senso che il Donbass storicamente era parte davvero della Russia meridionale. Non era quindi una di quelle terre a popolazione davvero ucraina, che avessero comunque un passato di rivendicazione in qualche senso di un patriottismo ucraino già ottocentesco o novecentesco. Con la rivoluzione russa lì nacque una piccola repubblica sovietica, ma Lenin ritenne che non era il caso di lasciar proliferare le micro repubbliche sovietiche, e decise che sovietico per sovietico valeva la pena di incorporarla nella nascente Repubblica Socialista Sovietica di Ucraina, che prendeva il posto di quella Repubblica Indipendente Ucraina che era nata nel corso della rivoluzione, ma che i bolscevichi avevano vinto e sostituito con una Repubblica Socialista Sovietica. Quindi che il Donbass sia sempre stato più russo che ucraino è vero, capisce? Okay. Però senz'altro la guerra, la propaganda innescata su un fondo di povertà post-industriale, di disorientamento, di crisi economica e sociale, che faceva sentire chi Kiev, distante dalla popolazione, hanno creato una miscela esplosiva.
D'accordo.
E adesso
quindi,
è molto importante.
Sì, quindi da una parte delle effettive ragioni storiche che possono spiegare una differenza di sensibilità, ma d'altra parte anche una propaganda che insomma è stata presente lì, come la sentiamo presente anche adesso, e che sicuramente ha condizionato anche la percezione delle cose per quello che concerne almeno parte della popolazione di questa regione. Stefano Grazioli, perché il Donbass interessa la Russia? Solo per recuperare pezzi del vecchio impero, o perché ci sono anche altri importanti interessi, magari non solo strategici ma anche economici? Prima Tinazzi ci parlava di una zona industriale, ma anche un po' malmessa, no? Con tanta disoccupazione, eccetera, eccetera. Al tempo stesso leggiamo di una zona dalle importanti risorse minerarie, carbone, ma anche terre rare, e di una regione che, leggo, dimmi se leggo bene, produce comunque un 40% del PIL ucraino.
Sì, buongiorno. In effetti il Donbass è sempre stata la zona più ricca e industriale dell'Ucraina. Non è un caso che appunto anche da questi territori arrivano poi gli oligarchi, l'elite politico-finanziaria che negli ultimi 30 anni ha dominato nell'ex Repubblica.
Tra cui anche quel Yanukovych del 2014 che fu cacciato e da cui poi tutto questo iniziò.
Esatto, Yanukovych arrivava da Donetsk, che era il rappresentante delle elite locali, prima di lui ancora il secondo presidente ucraino, Leonid Kuchma, dal 96 al 2004, lo stesso Poroshenko, Yulia Tymoshenko, tutta la classe politica importante collegata con l'oligarchia arriva più o meno da questa regione, che è stata la più industrializzata fin dai tempi dell'Ottocento, è stato detto anche dalla professoressa, perché sono comunque città Donetsk e il resto fondate dai russi. E questa ricchezza è rimasta, chiaramente dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica è andato un po' in rovina, la guerra negli ultimi 8 anni ha ancora peggiorato la situazione, quindi è vero c'è disoccupazione e c'è questa grande forbice tra enorme ricchezza, adesso un po' meno, e povertà, diciamo, tra la gente comune, però è sempre stata una regione importante che ha appunto prodotto più di un terzo del PIL ucraino sempre in questi ultimi 30 anni.
D'accordo. Ancora un punto, Stefano Grazioli, magari per parlarci di questa guerra che lì dura non dal 20 febbraio, ma dura da 8 anni. I numeri parlano di 14.000 morti, di cui circa 3.500 civili uccisi, questo soprattutto nei primi anni della guerra, quindi 2014, 15, 16. Ecco, insomma, una regione che ha vissuto in questi anni una grande sofferenza, violenze anche contro i civili e anche da parte delle forze ucraine, Stefano Grazioli.
Assolutamente, da una parte e dall'altra. Chiaramente la narrazione occidentale nostra è diversa da quella che poi viene fornita dai russi, e qui c'entra appunto molto la propaganda. Esattamente, la guerra è iniziata 8 anni fa, il 15 aprile, quando l'esercito ucraino ha iniziato la cosiddetta, allora non si chiamava guerra, ma la cosiddetta operazione antiterrorismo, e l'allora ministro degli interni Yavakov aveva detto adesso riconquistiamo Donetsk e Lugansk in un paio di giorni. Poi le cose sono andate diversamente, perché appunto a questi separatisti un po' sprovveduti, già all'inizio diciamo aiutati dai russi, se ne sono aggiunti molti altri. L'esercito ucraino ha spinto molto, è arrivato quasi a riconquistare alcuni territori importanti. Poi nell'estate del 2014 c'è stata la battaglia di Ilovaisk e i primi accordi di Minsk, poi Debaltsevo, dove sono stati sconfitti ancora gli ucraini, e i secondi accordi di Minsk. E nel 2014, 2015, 2016 sono stati anni molto distruttivi per la regione, sia da una parte che dall'altra. I presidenti ucraini, prima Poroshenko e poi Zelensky, non sono riusciti, anche perché hanno trovato un muro dall'altra parte, il muro del Cremlino, non sono riusciti a trovare la via giusta per la pacificazione. Gli accordi di Minsk sono rimasti solo sulla carta, e poi si è arrivata all'escalation degli ultimi mesi che abbiamo sotto gli occhi adesso.
Esatto. Professoressa Lami, lei inizialmente menzionava la Crimea. Perché la Crimea, dopo i fatti di Euromaidan, è stata in fretta annessa alla Russia senza grandi resistenze, se non qualche sanzione economica da parte dei paesi occidentali, mentre per il Donbass, lo vediamo, le cose sono andate in modo tanto diverso. È solo una questione di ragioni economiche o di chilometri quadrati, o bisogna aggiungere altro?
Forse bisogna aggiungere altro, nel senso che la Crimea è una questione molto particolare, proprio nel senso che una penisola ha sempre avuto una storia a sé, e senz'altro è sempre stata una terra, se vogliamo, tatara, senz'altro, ma i tatari, che erano la popolazione originaria quando Caterina II conquistò con Potiomkin La regione e la inserì nella grande nuova Russia, i tatari furono sconfitti e poi nell'epoca di Stalin furono deportati, e la regione fu effettivamente riempita di nuovi abitanti provenienti anche e soprattutto dall'Unione Sovietica, e quindi inevitabilmente russofoni che si sentivano di casa nell'Unione Sovietica. Nel 1954, data simbolica perché è connessa con la storia cosacca, Khrushchev ne fece dono, come si dice, all'Ucraina, e il fatto che fosse di più recente annessione amministrativa, diciamo, all'Ucraina, ha fatto sì che passasse sempre per il regalo di Khrushchev e che quindi non facesse tanto impressione questo ritorno alla Russia. Capisce? Mentre invece per quello che riguarda il Donbass o effettivamente la costa del mare, lì c'è un riconoscimento da parte di molti di essere sì russofoni per tradizione, per vicinanza culturale, però anche di essere ormai cittadini ucraini e di non meritare di essere invasi e brutalizzati in questo modo. Perché non si vede che tipo di liberazione sia questa. Mm-hmm. E anche in Crimea ci sono molti scontenti, difatti, che sappiamo la posizione anche di Erdogan, che è così particolare fra Russia e Ucraina, non solo perché ha degli interessi nel Mar Nero, ma anche perché ha comunque i tatari che fanno un ideale riferimento alla Turchia. Ecco, forse anche più che alla Russia.
Sì, e professoressa, ci può magari dire qualcosa su quello che sta succedendo a Mariupol, ma anche lì, se ci sono dietro delle ragioni storiche sull'interesse di questa città?
Guardi, le ragioni storiche, se noi ci richiamiamo all'impero russo, inteso quello costruito da Pietro il Grande a Nicola II, ci sono sempre e dappertutto, lei mi capisce. Era l'impero russo, la lingua ucraina è stata colpita da centinaia di editti che ne vietavano addirittura la diffusione, tanto è vero che da un lato si diceva che non esisteva la lingua ucraina, dall'altro la si colpiva con degli editti in una sorta di schizofrenia tipicamente imperiale, per cui effettivamente tutta quell'area, che fosse la Crimea, che fosse la costa, che fosse Kiev stessa, appartenevano ad un'area russa, russofona e di cultura russa. Senz'altro la parte costiera, la Crimea, più russe e meno di meno spirito patriottico risorgimentale ucraino, diciamo. Però non è una ragione che abbia continuato veramente, secondo me, a quanto ne so, negli ultimi anni. Il fatto è che la costa è molto importante, perché a quel punto dal Mar d'Azov si arriva al Mar Nero e, certo, e da lì alle foci del Dnipro e si taglia fuori l'Ucraina dal mare e si ricostruisce questo spazio, supposto spazio russo.
Sì, e ritorniamo alle ragioni strategiche. Stefano Grazioli, a proposito di questa popolazione russofona di cui sentiamo tanto parlare, in quale misura è possibile, ha senso oppure non ha assolutamente senso stilare un parallelismo oggi o ieri o non so, prima del 2014 e dopo il 2014, tra essere russofini ed essere filorussi?
Ma domanda difficile a cui rispondere. Penso che
poi lo chiederemo anche alla professoressa, magari.
Esatto, forse sarebbe meglio lei. No, quello che posso dire è che appunto adesso russofono o non russofono conta poco. Putin, con questa narrazione, diciamo, neo-imperialista, con le bombe che arrivano sulle teste dei russofoni come degli ucrainofoni, ha comunque diciamo spaccato ulteriormente il paese, nel senso che ormai tutta l'Ucraina che parli russo, che parli ucraino, è comunque contro Putin. L'intervento. Questo non c'è nessun dubbio, sì, contro l'intervento, contro appunto le violazioni dei diritti umani, contro tutto. Insomma, l'Ucraina e gli ucraini sono per Putin persi e viceversa, Putin per gli ucraini è il nemico assoluto, il male assoluto, e mi pare che sia evidente. Sì. In questi momenti, appunto.
Sì, professoressa, magari lei ha qualcosa da aggiungere a quello che abbiamo appena sentito su questo parallelismo o non parallelismo tra essere russofoni ed essere filorussi, nella misura in cui oggi è ancora possibile.
L'identificazione non c'è mai stata veramente. Poi, senz'altro, ci sono stati dei russofoni che guardavano con favore, con simpatia alla Russia, e anche perché non era, come dire, un mondo chiuso quello fra Russia e Ucraina, vi erano tantissimi rapporti. Dico solo una cosa: Zelensky è russofono, certo. Zelensky è un ebreo di due genitori russofoni, il sindaco di Kiev è nato russofono, da un padre che come militare ha vissuto in vari posti in Unione Sovietica, e il russo era la lingua della comunità sovietica, ma anche perché è stata imposta, e per cui in Ucraina la gente della mia età, diciamo i sessantenni, non parlano ucraino perché non hanno avuto occasione di parlarlo, non hanno avuto occasione di studiarlo, e la loro lingua di lavoro, di commercio e di scambio era il russo. Però magari sono scesi in piazza, erano sulla piazza di Kiev, hanno partecipato all'Euromaidan, quindi non c'è questa identificazione. In alcune zone può esserci. Certo che Putin gioca molto su questo, bisogna anche tenere presente il fatto che molti russi, russofoni o ex sovietici di lingua russa sono rimasti all'interno di tutte le ex repubbliche sovietiche, e questo trattamento inflitto agli ucraini con la scusa della lingua, io so che inquieta molte repubbliche ex sovietiche, che non vorrebbero finire vittime anche loro di una strumentalizzazione delle loro minoranze russe. Russofone o ex sovietiche che parlano russo.
Sì. Stefano Grazioli, una parola per chiudere, per tornare a questa offensiva finale che ci ha fatto, insomma, annunciata, e che ci ha fatto parlare oggi del Donbass. Controllare il Donbass oggi insomma, c'è già una parte appunto in mano ai separatisti filorussi, una parte è già stata controllata dall'inizio dell'invasione. Per, diciamo, per chiudere il cerchio, oggi cosa vogliono fare i russi? Soprattutto occupare queste due città da cui tra l'altro tutto cominciò nel 2014, Sloviansk e Kramatorsk.
Sì, probabilmente sì, il piano di Putin al momento sembra abbastanza chiaro, quindi diciamo chiudere i confini amministrativi di Lugansk e Donetsk, cambiando appunto il perimetro delle due vecchie repubbliche vecchie indipendentiste, diciamo quelle che sono nate nel 2014. Ancora più importante è completare il corridoio dal Donbass, quindi dalla parte orientale dell'Ucraina fino alla Crimea, con la conquista di Mariupol, che è diciamo l'ultimo baluardo sulla costa per completare questo corridoio importante e strategico per la Russia.
D'accordo, io ringrazio tutti i nostri ospiti per essere intervenuti, per averci aiutato a comprendere quello che sta succedendo. Grazie anche a voi che siete stati con noi all'ascolto. Buona giornata.